Modem.
Sulla base di testimonianze, documenti, dichiarazioni ufficiali, in particolare di Belgio, ex Unione Sovietica e Stati Uniti, sembra di poter dire che gli UFO guidati da qualcuno probabilmente non di terrestre esistono. Il Roswell Daily Record pubblica la notizia ufficiale secondo cui l'aviazione militare ha trovato i resti di un disco volante. Ma il giorno dopo il generale Raimi, in una conferenza stampa, dichiara che quei resti sono semplicemente quelli di un pallone sfondo.
SHADOW, la formidabile organizzazione del Pentagono per la difesa contro gli attacchi di strani rotori classificati con la sigla UFO, provenienti da ignoto pianeta.
Egli è l'unico testimone vivente a dichiarare non solo di aver ripulito la zona dai resti dell'UFO, ma anche di aver recuperato 3 dei 5 corpi di alieni morti nell'incidente.
Si è detto e scritto molto, empiricamente, scientificamente, su queste apparizioni. Si sono ascoltate migliaia di testimonianze. Il dubbio però resta: fantasia o realtà?
Fantasia o realtà? Buongiorno dalla redazione di Modem, al microfono Franco Cristini e alla regia del programma Alice Pedrazzini, che ha anche realizzato la nostra copertina. Oggi, lo avrete capito, parleremo di UFO, di oggetti volanti non identificati, ma non solo. Parleremo anche della ricerca della vita e forse anche dell'intelligenza nell'universo, il pretesto, ed è da qui che partiremo. Ce lo offre una notizia giunta negli scorsi giorni dagli Stati Uniti, la notizia che il Pentagono ha condotto in tempi recenti un programma di ricerca su avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Un programma durato 5 anni, dal 2007 al 2012, finanziato in modo poco trasparente con 22 milioni di dollari all'anno, ora ufficialmente interrotto, ma secondo alcuni si proseguirebbero le ricerche in altro modo. Tutto questo lo ha messo in luce il New York Times, e leggendo l'articolo che ne parla ci si accorge che da una parte sorprende, almeno per una fetta di America, che il Pentagono, con il sostegno di alcuni politici, dedichi soldi e mezzi a questo genere di ricerche, dall'altra ci si interroga tra le righe sul connubio tra politica e industria. Una parte di quei 22 milioni annuali è infatti finita nelle casse di una società attiva nella ricerca aerospaziale, alla cui testa c'è un imprenditore ritenuto molto amico dell'uomo politico, il senatore democratico Harry Reid, che fu all'origine di quel programma. Insomma, anche in America verrebbe da dire vabbè. Che cosa dire però della ricerca sugli UFO, sulla presenza o meno di extraterrestri in visita sulla Terra, e che cosa dire della ricerca della vita nello spazio? Di questo dunque discuteremo, ma introduciamo prima i nostri ospiti. Al telefono abbiamo Edoardo Russo, è avvocato, anche ufologo e segretario del CISO, il Centro Italiano di Studi Ufologici, centro di studi che guarda con sguardo critico alle numerose segnalazioni di avvistamenti di oggetti volanti non classificabili. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Edoardo Russo, per capire subito, brevemente, sguardo critico significa che per lei la dimostrazione che gli extraterrestri ogni tanto vengano, siano venuti a visitarci, non c'è ancora, o sbaglio?
Non è tanto per me, che ha poca importanza quello che pensa il singolo. Diciamo che l'attività è un'attività di raccolta di testimonianze, di analisi e di tentativo di spiegarle, perché il 90% di quello che viene osservato, visto e riferito da testimoni che raccontano di aver visto cose strane in cielo o in prossimità del cielo, in realtà ha una spiegazione. Quindi, se questo è l'atteggiamento critico, sì, noi cerchiamo di applicare il metodo scientifico a quello che è una raccolta testimoniale, tentando di scremare quello che è identificabile da quello che non lo è.
Vedremo di dirne qualcosa in seguito. Io saluto anche Guido Tonelli, è ordinario di fisica all'Università di Pisa, e tra chi al CERN di Ginevra condusse alla scoperta del bosone di Higgs, è autore lo scorso anno proprio di un libro che racconta questa grande avventura della scienza, ed è autore quest'anno di un altro libro che mette insieme le ricerche condotte dalla scienza nell'infinitamente piccolo ma anche nell'infinitamente grande, e ne menzioniamo il titolo: Cercare mondi, esplorazioni avventurose ai confini dell'universo. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
E con noi abbiamo anche Piero Bianucci, giornalista scientifico e scrittore. A volte ci aiuta a capire dove sta andando la scienza tra le sue numerose pubblicazioni, visto che oggi parliamo anche un po' di stelle, menzioniamone una, Storia sentimentale dell'astronomia, è stato pubblicato nel 2012. Buongiorno Bianucci.
Buongiorno a tutti voi.
Ecco, Edoardo Russi, cominciamo da questa notizia che ci è giunta dagli Stati Uniti, dunque una breve entrata in materia. Che cosa c'è da capire secondo lei della notizia da cui partiamo e che ci induce oggi a parlare di UFO? Dobbiamo capire che anche negli Stati Uniti, come altrove, capita che un uomo d'affari, come ho detto, solleciti un politico e ottenga qualche finanziamento pubblico per il suo business. Dobbiamo capire che per il Pentagono la ricerca sugli avvistamenti d'UFO ha una ragione d'essere, ma che non tutti in America sono d'accordo, o dobbiamo capire forse anche qualcos'altro?
Beh, intanto la cosa poggia su tre gambe, quindi sono tre le cose da tenere in mente nell'interpretare la notizia, che è arrivata in maniera clamorosa ma decontestualizzata anche da noi. Primo, che i militari americani, e non solo quelli americani, da sempre si preoccupino di cosa passa in cielo, fa parte della loro missione istituzionale. La stessa sigla UFO se la sono inventati i militari americani quando c'erano queste osservazioni che alla fine degli anni 40, inizio degli anni 50, preoccupavano soprattutto nel timore, siamo all'interno di uno schema di guerra fredda, che fossero sì velivoli ma di provenienza nemica, in quel caso Unione Sovietica. Questa è la genesi dell'interesse dei militari, ma anche da noi l'interesse della difesa dello spazio aereo, quello che ha sempre portato, da noi intendo in Italia, l'aeronautica militare italiana, ma vale anche per la Svizzera, né più né meno, a raccogliere le testimonianze e scremarle, quindi cercare di trovare una spiegazione, cosa che, come dicevo prima, nella stragrande maggioranza dei casi si riesce a fare. Quindi nulla di nuovo sotto il sole. L'aeronautica militare degli Stati Uniti si è occupata istituzionalmente di questa cosa fino al 1970, ma poi ha continuato a raccogliere senza più un ufficio specifico le testimonianze. Che ora si venga a sapere che per un periodo, tra l'altro circoscritto, si parla di 5 anni, dal 2007 al 2012, c'è stato all'interno del Pentagono un programma che raccoglieva e analizzava questo tipo di segnalazioni, non è una cosa strana. Vorrei però dire che non si trattava di UFO dichiaratamente. Il programma si chiamava Programma per l'identificazione di minacce aeree avanzate e nella sua mission aveva di esaminare le segnalazioni, soprattutto quelle dei piloti militari che si trovavano sopravanzati magari da fenomeni luminosi o altro, se non si trattava per l'appunto di tecnologie avanzate altrui non nel senso proveniente dallo spazio, ma di russi, cinesi, a seconda dei casi poi adesso cambia il potenziale nemico. Questo è il primo punto. Secondo punto, perché viene fuori questa notizia adesso, quando questo progetto in realtà è stato non è più stato finanziato dal 2012? E lascerei perdere il discorso dell'attività di lobbying, perché
va bene, lasciamo perdere quello.
È così, cioè abbiamo il politico che è finanziato dal miliardario nella sua campagna elettorale, il miliardario va a bussargli sulla spalla, dice non possiamo fare qualcosa, lui va a bussare sulla spalla di qualche militare che dice vabbè facciamo un progettino. E i soldi poi cosa fanno? Vanno a contratto, combinazione proprio all'azienda di quel miliardario. Queste cose, ripeto, sono molto suonano molto italiane, quindi a noi non stupirebbero, mentre negli Stati Uniti fa scandalo, si parla di denaro pubblico finito in imprese private per qualche cosa di discutibile. E quindi è di quello che alcuni stanno in questo momento dibattendo in quel paese. Ma restiamo invece alla cosa in sé. Dicevo, perché viene fuori adesso questa?
Ecco.
Perché New York Times è stato, come dire, la pagina frontale, ma in realtà l'inchiesta era portata avanti anche dal sito politico.com, eccetera, e fa parte, ahimè, detto così è brutto, e se lo dico in maniera brutale è semplificata per capire, di una campagna promozionale di un'altra impresa, che non è quella di quel miliardario, ma è un'impresa un po' bizzarra, che ha preso il nome di Accademia delle Scienze e delle Arti verso le stelle, e che è promossa da un ex cantante di un gruppo post-punk che si chiamavano Blink 184 e che sono abbastanza ancora noti e ascoltati. Questo giovanotto, ex giovanotto, un paio d'anni fa si è impallinato per lo spazio, gli alieni e tutte queste cose, e ha deciso che metteva il suo impegno, diciamo così, i suoi soldi in parte, il suo impegno, la sua notorietà al servizio di questa causa. Quindi ha creato questa specie di accademia che è un po' mista, perché dice mischia, intende coniugare ai fini dello sviluppo di una coscienza cosmica, ingegneria aerospaziale e industria cinematografica, sembra un po' un guazzabuglio, mettiamola così. Quello che ha fatto, si è circondato di alcuni ex militari, ex agenti dei servizi che dicono noi quando facevamo la nostra attività abbiamo avuto a che fare col problema UFO, e quindi ecco che viene fuori questa, che dopo una partenza un po' stentata 2 mesi fa, con un'attività di quello che chiamiamo crowdfunding, cioè richiesta al pubblico di mettere soldi dentro la scatola per consentire queste ricerche che puntano, come già il miliardario di cui parlavamo, a trovare tecnologie avanzate da sfruttare economicamente, cioè dietro c'è sempre il dollaro. Ecco che questi si sono messi insieme al cantante e hanno tentato di fare una raccolta di fondi che sta andando benino, hanno preso 2300 persone che finora gli hanno dato un po' più di 2 milioni di dollari, e questa campagna in realtà è sfociata un po', con un po' più di successo adesso, con questo rilascio.
Quindi una risonanza mediatica anche al servizio della raccolta fondi che sta conducendo questa società impegnata nella ricerca aerospaziale anch'essa, o ufologica. Senta Russo, ancora una domanda, poi magari introduco anche gli altri ospiti. A proposito di avvistamenti di UFO, come siamo messi oggi? Che cosa possiamo dirne?
In generale possiamo dire appunto che, parlando di UFO, parliamo di 2 cose diverse, come una moneta con 2 facce, una medaglia con 2 facce. Abbiamo il lato fenomeno e il lato mito. Il fenomeno sono le persone che raccontano di aver visto delle cose strane, ce ne sono tanti. Tanto per dare un'idea, a livello di Europa occidentale è più o meno costante una percentuale, in base ai sondaggi fatti dai vari gruppi demoscopici, di circa 6%, 6,5% della popolazione adulta che pensa di aver visto delle cose strane, che ha visto delle cose strane. In Italia sono 3 milioni e mezzo le persone, quindi sono tanti, tra virgolette, la maggior parte dei quali, ribadisco, spiegabili, una piccola percentuale che non riusciamo neanche noi a spiegare. Poi c'è il mito è l'insieme di idee, concetti, immagini e immaginario che in realtà dà un vestito molto preciso a tutte queste cose e lo va a inquadrare in un concetto che è quello di vita intelligente extraterrestre che viene fino a noi, quindi che possono essere invasori o visitatori, ognuno se la vede come vuole. Sono 2 cose che coesistono e si influenzano fra loro. Quindi come stiamo oggi ad avvistamenti? Ce ne sono sempre, se ne raccolgono più che in passato perché è cambiato il metodo di circolazione dell'informazione. Una volta chi vedeva un UFO che faceva? Alzava il telefono, chiamava il giornale locale che a seconda dell'impostazione data dalla propria direzione e redazione dava più o meno spazio alla notizia, e uno ci pensava anche, soprattutto in località di provincia, se andarsi a esporre dicendo ho visto un disco volante, ho visto qualcosa. Oggi la prima cosa che uno fa, va su Google, dice, cerca la parola UFO, ho visto UFO, e quindi, o addirittura piazza su social network le testimonianze, quindi noi ne raccogliamo molte, molte di più di prima.
E quando parliamo di cose strane, che cosa intendiamo?
Non c'è un set di caratteristiche standard di un qualcosa di unico. Potrebbe non esserci un'unica fonte, un'unica causa anche delle cose strane, perché siccome l'UFO viene definito per negazione, cioè andiamo a togliere i palloni, gli aerei, le meteore, le lanterne cinesi, i fari da discoteca, quello che rimane l'UFO, dentro potrebbe esserci un coacervo di fenomeni naturali, di oggetti artificiali con cause diverse. Quindi andiamo a avere un insieme di fenomeni bizzarri, strani, insoliti, che sono uno diverso dall'altro, c'è di tutto letteralmente. Quindi possiamo avere la sfera luminosa che scende sul giardino di una casa di campagna e brucia le piante nell'aiuola, e poi possiamo stare a discutere se è un fenomeno elettrico della bassa atmosfera, adesso io dico un'espressione semplificatrice, il cosiddetto fulmine globulare, o se si tratta di qualcos'altro. E ci sono invece delle cose un po' più strutturate anche in alta quota che non so, veramente giocano a gatto e topo con aerei, però di nuovo di cosa si tratti? Ricordo un caso famosissimo, elicotteri dell'aviazione leggera dell'esercito italiano, che ebbe tutta una serie di interazioni con un oggetto luminoso in Sardegna, parliamo di parecchi anni fa, e l'indicazione comunque dei loro superiori fu lasciate perdere, se ne andrà, cioè che è una strana reazione, vuol dire che probabilmente qualcuno sapeva di cosa si trattava, e non nel senso che ci fosse qualcuno che veniva da Marte, ma probabilmente c'era qualche velivolo spia di quello che una volta si chiamava Patto di Varsavia, che stava seguendo le manovre militari. Però c'è di tutto dentro, ci può essere anche l'estraterrestre, per carità, in linea puramente teorica, residuale, eccetera. Non c'è nessuna prova.
Non c'è nessuna prova.
Chiunque racconti che ci sono prove, in realtà o inganna se stesso o cerca di ingannare noi.
Professor Tonelli, lei è qui soprattutto per parlarci poi della nostra ricerca della vita nello spazio, ma quanto è plausibile, secondo lei, l'idea che noi si riceva delle visite da esseri che verosimilmente, se vivono da qualche parte, vivono molto molto lontano?
Beh, diciamo, si entra veramente nelle credenze mitologiche, diciamo, per quello che ne sappiamo fino a questo momento. È altamente improbabile che le osservazioni di cui si parla, le cose strane, le cose anche di cui non si ha spiegazione. Cioè bisogna partire dall'idea che quando, diciamo, uno osserva migliaia di fenomeni, non di tutti i fenomeni c'è una spiegazione evidente, ma il fatto che non ci sia una spiegazione non vuol dire che è giusta la spiegazione opposta, insomma. Quindi bisogna essere estremamente cauti. Io ritengo anch'io altamente improbabile, diciamo, per non dire impossibile. Noi scienziati siamo in generale estremamente cauti, diciamo, nelle nostre espressioni, diciamo altamente, altissimamente improbabile che una parte di questi fenomeni siano spiegabili con cose che non hanno a che fare col nostro pianeta, mettiamola così.
Piero Bianucci, investire soldi nella ricerca ufologica, perché dietro questa notizia c'è anche questo interrogativo: ha senso secondo lei per la scienza?
Ma nella ricerca ufologica direi proprio di no, non ha senso. Però, come è stato ricordato molto bene da Edoardo Russo, in realtà non di questo si tratta. C'è stato nel fatto americano, che è stato raccontato molto bene nei suoi particolari, anche in quelli non noti in Italia, perché tutta la seconda parte è pochissimo nota in Italia, del racconto che ha fatto Russo su questa associazione per le arti e la scienza, la raccolta di fondi, eccetera. Ecco, tutto questo non ha a che vedere con la scienza. Ha a che vedere con la scienza l'osservazione dei fenomeni che avvengono in cielo, e tra questi ci sono anche quelli non compresi. Io vorrei ricordare una cosa curiosa. Un importante fisico teorico italiano, Tullio Regge, autore di studi molto importanti sulle particelle di meccanica quantistica, il Regge Calculus, che è un lavoro che ha fatto sulla relatività, uno dei primi tentativi per quantizzare la relatività generale di Einstein. Ecco, Tullio Regge a un certo punto è diventato parlamentare europeo, ed è stato parlamentare europeo all'inizio degli anni 90. In quell'occasione ricorrevano sul Belgio avvistamenti di oggetti non identificati. A un certo punto il Parlamento europeo fu investito di questo problema, e Tullio Regge, con molto scetticismo, con lui poi aveva un fortissimo senso dell'ironia, ha preso parte alla commissione che ha dovuto occuparsi di questi avvistamenti. Con un atteggiamento scientificamente molto intelligente, Regge non ha messo su una commissione a sé, si è rivolto a un'agenzia di ricerca francese, il CEPRA, che faceva parte del CNRS, quindi una istituzione scientifica quanto mai seria. Credo che sopravviva sotto forma di GELPAN, che credo che sia adesso la...
Sì, così ha un altro nome, sì.
Cose. Ecco, questa agenzia aveva raccolto effettivamente un grande numero di avvistamenti, molti di questi non erano identificati. Ma questa agenzia quale scopo aveva? Aveva lo scopo appunto di studiare i rientri nell'atmosfera di corpi spaziali, che potevano essere per esempio frammenti di satelliti, oppure meteoriti, oppure frammenti di razzi che erano serviti per lanciare satelliti. E in questo vastissimo repertorio di dati raccolti rimanevano effettivamente, come si è detto, c'era un aspetto residuale di oggetti non identificati, il che appunto non vuol dire che siano davvero extraterrestri. La commissione poi finì lì con i dati del SEPRA, praticamente la cosa fu liquidata, e credo che questo sia l'unico pronunciamento a livello ufficiale europeo riguardo al discorso UFO.
Anche perché non sono molti gli stati. Lei, Edoardo Russo, diceva ci sono, a livello militare si conducono ricerche vicine a questo genere di interrogativi, ma non sono molti gli stati dove si conducono ufficialmente in campo scientifico delle ricerche in questo senso. La Francia mi sembra che sia una sorta di eccezione con questo GEIPAN.
Se parliamo di Europa occidentale, sempre che questo abbia un senso oggi ancora come espressione, e non parliamo neanche di ricerche. L'attività dei militari non è un'attività di tipo scientifico, è un'attività di raccolta e tutt'al più di analisi, per verificare appunto se ci sono componenti legate alla difesa, dopodiché l'interesse scema, per non dire si azzera. E quindi un po' tutte le aeronautiche militari hanno avuto o hanno una raccolta di questo tipo, quindi abbiamo roba declassificata, cioè tolta il livello di segretezza, è stato poi abbassato, è stato rilasciato pubblicamente un po' dappertutto: Spagna, Germania, Scandinavia, Gran Bretagna, appunto Italia, eccetera. Se invece parliamo di studio, l'unica realtà che non è militare, attenzione, è civile, è questa che citava prima Bianucci, di quello che oggi si chiama appunto gruppo di studio e informazione sui fenomeni aerospaziali non identificati, all'interno del CNES, il Centro Nazionale di Studi Spaziali francese. Lì c'è un piccolissimo gruppo che in realtà fa il coordinamento, ma che appoggia consulenti esterni, per quello che l'analisi fa anche un lavoro di statistica, a volte hanno fatto anche degli studi, hanno pubblicato tutto un set di note tecniche di analisi, però sempre su singola casistica. Lo scopo è raccogliere dai cittadini le segnalazioni, fornire una spiegazione, fare delle attività di studio che però sono a livello molto embrionale, siamo a un livello di quella che Thomas Kuhn chiamava la prescienza, non siamo all'interno, non siamo neanche in un alveo scientifico in senso stretto, esiste l'ufologia come scienza, ecco, esiste un'attività, ripeto, di raccolta, di analisi e di constatazione del fatto che ci sono una certa percentuale di fenomeni non spiegabili, che poi questo sia rilevante o non rilevante, porti da un'altra parte, è un passo successivo, ulteriore ed eventuale.
D'accordo, io la ringrazio, avvocato Russo, per queste considerazioni, perché adesso vorremmo parlare un po' di vita nelle stelle. Prima di farlo, però, vorrei proporre un'intervista di una persona che considera che le visite di extraterrestri sono una realtà. Tra queste persone c'è Candida Mammoliti, è presidente del CUSI, il Centro Ufologico della Svizzera Italiana. Ieri l'ha raggiunta al telefono Andrea Netzer. Sentiamo che cosa le ha detto.
Sì, certamente, anche se non è la prima volta che vengono divulgate notizie che si riferiscono a confermare l'esistenza degli UFO. Spero che questa volta le parole seguano anche dei fatti, cioè che questi archivi, che da decenni vengono coltivati dalle varie autorità, soprattutto americane, vengono effettivamente resi noti per quello che può essere reso noto. Di documentazione ce n'è tantissima, basti ricordare gli UFO file britannici che sono stati desecretati nel 2006 ed erano decine di migliaia di UFO file. In Russia si parla anche più apertamente di questo fenomeno.
Nella Svizzera italiana voi siete attivi da molti anni, qual è la situazione, quanti avvistamenti avete registrato?
Di solito noi, quando ci viene segnalato un avvistamento, procediamo molto sistematicamente e facciamo compilare ai testimoni un formulario che è una scheda tecnica in pratica, dopodiché giungiamo delle conclusioni. Comunque calcoliamo che sono circa 600 i casi che abbiamo indagato, che possiamo sostenere come casi di matrice non terrestre, benché la scienza non abbia sfortunatamente ancora le prove scientifiche appunto per sostenere queste realtà. Ci tengo però a dire che non tutto quello che esiste è scientificamente verificabile, anzi esistono molte cose per cui la scienza non ha delle spiegazioni. Penso che sarebbe più che logico di poter ampliare queste conoscenze tramite uno studio ufficiale, uno studio accademico. Il MUFO, il Mutual UFO Network, una delle organizzazioni più importanti americane private che cataloga gli avvistamenti, ha registrato oltre 200.000 casi e sono solo la punta di un iceberg, quindi si parla di molti, ma molti più avvistamenti che chiaramente vanno appurati. Però le dirò che l'avvistamento di matrice non convenzionale è facilmente distinguibile per uno studioso, perché ha delle caratteristiche peculiari che altri avvistamenti non hanno.
Per esempio?
In breve, ha un'aerodinamica che i nostri mezzi non possono avere, non possono virare a 90 gradi, non possono fluttuare, zigzagare, non possono partire da punto fisso in verticale a una velocità stimata da un pilota a 30-40.000 km orari, quindi è una tecnologia prettamente sconosciuta e anche per noi impossibile, visto che i nostri mezzi sono comunque ancora legati alle leggi della gravità terrestre e questi mezzi non lo sono. E quindi possiamo giungere per logica a una conclusione che è presente nel nostro spazio aereo una forma di intelligenza che ha un'aerodinamica che non corrisponde alla nostra.
Così dunque Candida Mammoliti, presidente del Centro Ufologico della Svizzera Italiana. Guido Tonelli, ancora una battuta prima di parlare di vita nelle stelle: una forma di intelligenza con un'aerodinamica che non corrisponde alla nostra è presente nel nostro spazio aereo, dice la signora Mammoliti. C'è chi sostiene che le ricerche sugli UFO abbiano consentito, per esempio negli Stati Uniti, balzi tecnologici negli scorsi decenni, insomma che il successo della tecnologia americana sia in parte dovuto al fatto che si sia, per così dire, rubata un po' di tecnologia ai marziani. Lei, che di scienza vive tutti i giorni, che ci dice in proposito?
No, diciamo, insomma, senza voler mancare di rispetto a nessuno, mi sembrano veramente sciocchezze. Diciamo, la tecnologia attuale, militare o civile, si conosce, se ne conosce l'origine, si sa dove è stata sviluppata. Anche i militari, per quanto possono mantenere segreti, diciamo, per chi è dell'ambiente, per chi conosce tutti i dettagli delle leggi della fisica e della tecnologia che su di esse si basano, diciamo, è impossibile, diciamo, sfuggire a un'analisi dettagliata. E non c'è nulla di quello che attualmente c'è nel mondo, diciamo, di cui non sia possibile ritracciare in maniera anche molto dettagliata e molto precisa l'origine, l'evoluzione e lo sviluppo. Quindi si tratta veramente di fantasie. E voglio anche dire una cosa: se uno vuole credere a qualcosa, non c'è nessuno che lo potrà convincere del contrario. E questo mi sembra il caso di molti appassionati che vogliono credere a tutti i costi che ci siano forme di intelligenza superiore che si agitano fra di noi e che si manifestano con addirittura migliaia o centinaia di migliaia di presenze, insomma.
Ecco, e se c'è chi le forme di intelligenza o di vita extraterrestre tra di noi non li cerca, c'è però chi le forme di intelligenza o di vita nello spazio le sta cercando. Parliamo allora nella seconda parte di questo nostro programma di quest'altro aspetto, perché sono anche due ricerche che qualche denominatore in comune lo hanno. Allora, la passione, la curiosità di sapere se c'è una vita altrove nello spazio, che cosa ne possiamo dire oggi, a che punto siamo, verso quali traguardi la scienza si dirige. Professor Tonelli, ieri cercare la vita nello spazio significava forse sapere se su Marte c'erano o ci sono stati dei marziani, oggi cosa significa?
Beh, diciamo, ecco, questa è la parte che veramente mi appassiona. Per certi versi l'ufologia, diciamo, è una cosa un po' stantia, mettiamola così, nel senso che la scienza moderna ha fatto talmente dei passi in avanti nella ricerca di le condizioni di precedenti la vita nell'universo, la ricerca di pianeti extrasolari, la ricerca di pianeti rocciosi eventualmente abitabili. I progressi fatti negli ultimi 10 anni sono veramente impressionanti. Ecco, questa parte è molto meno conosciuta di tutta la discussione sugli UFO ed è invece la parte più interessante, la parte, diciamo, che non solo è scientificamente fondata, ma che anche apre delle prospettive assolutamente inimmaginabili fino a pochi anni fa. Anzitutto, che cos'è la vita? Diciamo, qui bisogna guardare un attimo al nostro pianeta. Il nostro pianeta ha una vita di circa 5 miliardi di anni e nel nostro pianeta ci sono state forme di vita, diciamo, negli ultimi, diciamo, 3 miliardi di anni, forse 4. Le forme di vita che noi consideriamo però abituali, cioè gli animali, prendiamo anche i dinosauri, diciamo, si sono sviluppate negli ultimi centinaia di milioni di anni, quindi nella stragrande maggioranza del periodo in cui c'è stata vita sul nostro pianeta le forme di vita erano molto diverse da quelle a cui siamo abituati, erano forme di vita, insomma, erano microbi, organismi unicellulari. Quindi quando uno parla di forme di vita deve anzitutto immaginare a forme di vita molto elementare. Per esempio microbi, no? O per esempio organismi unicellulari. Allora, per esempio, non sappiamo ancora se nel nostro sistema solare, in alcune remote regioni di alcuni pianeti o di alcuni satelliti di pianeti, ci sono forme di vita, magari di forma elementare. Questa linea di ricerca è ancora aperta. Ricordiamoci che nel nostro pianeta abbiamo trovato forme di vita elementari anche in posti assolutamente inospitali, cioè vicino a sorgenti acide, vicino a vulcani, cioè la vita ha una capacità di adattamento incredibile, no? Ci sono batteri che si sono sviluppati in condizioni assolutamente incredibili. Questo potrebbe essere avvenuto anche in asteroidi o in... cioè, va ricordato per esempio il nostro sistema solare, noi siamo abituati a considerarlo fatto di 8 pianeti più una serie di pianetoidi, ma ci sono anche per esempio milioni di asteroidi, no? Nella fascia di asteroidi oppure nella fascia di Kuiper ci sono, diciamo, corpi celesti di dimensioni, di composizione, in cui ci sono condizioni estremamente diverse. Allora, dire che nel nostro sistema solare non ci sono altre forme di vita è molto...
Ecco, quindi potremmo trovare altre forme di vita nel nostro sistema solare, però
sì,
possiamo dirlo negli ultimi, diciamo, 20 anni, così si guarda, ha preso piede, diciamo, un altro campo di ricerca che diventa sempre più interessante ed è la ricerca di pianeti simili alla Terra in altri sistemi solari.
Ci sono due aspetti. Uno è la ricerca di forme di vita in angoli del nostro sistema solare, che è ancora aperto. E un altro aspetto, ancora più entusiasmante, se vogliamo, è la ricerca di pianeti simili alla Terra, diciamo di gemelli della Terra, di pianeti abitabili che possono avere conformazioni simili alla Terra e in cui si può pensare che si siano sviluppate forme di vita che potrebbero anche essere simili alle nostre o comunque avere dinamiche simili alle nostre. Allora, qui c'è stata una vera e propria rivoluzione, perché si pensava fino a una ventina di anni fa che i pianeti fossero rari nell'universo, cioè che intorno alle stelle che vediamo in una notte d'estate non ci fossero pianeti, o comunque se ci fossero, fossero fenomeni molto rari. Questo era un pregiudizio che è stato rotto dalle osservazioni scientifiche degli ultimi 5 anni o 10 anni. In realtà la ricerca è cominciata molto prima, ma negli ultimi 5 anni c'è stata veramente una specie di boom. Si sono messi a punto delle tecniche di osservazione che permettono di capire se intorno a una stella c'è uno o più pianeti, e quando si sono messe a punto queste tecniche, si chiama metodo dei transiti, cioè si osserva essenzialmente se qualche cosa passa davanti alla stella e se c'è una piccola attenuazione periodica della luce della stella. È possibile misurare la luce delle stelle con una tale precisione che in questo modo si vedono questi piccoli disturbi periodici che nascono dal fatto che ogni tanto di fronte alla stella passa un pianeta e si può misurare quindi il periodo del pianeta, si può misurare il suo raggio, si può conoscere la distanza del pianeta dalla stella, quindi si può capire anche la sua densità, la sua massa, quindi capire se è un pianeta roccioso oppure se è un pianeta gassoso. Si possono avere un'enorme quantità di informazioni e si possono ottenere tenendo sotto osservazione centinaia di migliaia di stelle. E la sorpresa è stata che appena si sono messe a punto queste tecniche, si sono trovati migliaia di pianeti. Attualmente il catalogo penso superi 3.500 pianeti, si chiamano esopianeti, cioè pianeti che ruotano intorno a stelle diverse dal Sole. Di questi migliaia di nuovi pianeti ce ne sono decine che sono pianeti rocciosi, cioè che sono pianeti che potrebbero avere una conformazione simile a quella della Terra, di Marte, di Venere, pianeti diciamo simili a quelli del nostro sistema solare. Ora, non siamo ancora nelle condizioni di dire in questi pianeti c'è la vita, perché un pianeta possa ospitare la vita ci vuole una serie di condizioni, no? Per esempio, il sistema a cui appartiene deve essere un sistema vecchio, ci vuole tempo per sviluppare la vita. Sulla Terra ci sono voluti miliardi di anni, quindi per esempio stelle recenti, alcune nane rosse che sono giovani, probabilmente i pianeti che orbitano intorno a queste stelle recenti, per quei pianeti non si sono ancora sviluppate le condizioni per che si sviluppi la vita. Ci vuole un'atmosfera, ancora non abbiamo evidenza che alcuni di questi pianeti rocciosi abbiano un'atmosfera. Ci vuole acqua, quindi bisogna che questi pianeti orbitino, per esempio, a una distanza dal Sole tale per cui la temperatura media di questo pianeta sia simile a quella della Terra, ci possa essere l'acqua liquida. Aiuta anche un campo magnetico. Il campo magnetico terrestre ha avuto una funzione decisiva nella formazione della vita, perché il campo magnetico terrestre ci protegge, una specie di guscio protettivo dal vento solare, dalle radiazioni che arrivano dallo spazio profondo, le particelle che investono la Terra e che strapperebbero l'atmosfera alla Terra sono deviate verso i poli, fanno quelle bellissime aurore boreali e quindi in qualche maniera il campo magnetico ci terrestre.
Insomma, lei ci cita una serie di fattori che ci indicano che da una parte non sappiamo ancora che cosa succede effettivamente su questi pianeti, ma che d'altra parte stiamo scoprendo un mondo che ancora non ci immaginavamo neanche tanti anni fa e che offre delle prospettive interessanti a livello di ricerca della vita nell'universo. Io vorrei concludere con Piero Bianucci, magari per chiedergli quali possono essere gli obiettivi di questo genere di ricerche, che cosa può voler dire andare alla ricerca di altre terre in altri sistemi solari.
Ma non c'è dubbio che conoscendo noi una sola forma di vita, quella terrestre basata sul nostro DNA, però è interessante osservare che tutte le forme di vita sul nostro pianeta hanno una radice comune e questa è una fortissima prova a favore dell'evoluzione ovviamente e anche della nascita una sola volta, probabilmente 3,5 miliardi di anni fa, della vita terrestre. Ecco, sarebbe una cosa straordinaria, la più grande scoperta di tutti i tempi. accorgerci e avere le prove che qualcosa del genere è successo altrove. Questa sarebbe davvero una cosa grandiosa. Quindi è uno studio di interesse grandissimo questo, molto difficile, come ha ricordato chiaramente il professor Tonelli, ci sono molti punti che devono ancora essere chiariti, ma anche molti posti dove cercare, perché 3500 pianeti, esopianeti sono noti, di questi anche dobbiamo scremare una grandissima parte, però ne rimane comunque una quarantina di pianeti che sono ipoteticamente abitabili. Detto questo, solo pochissimi sono abbastanza vicini alla Terra, quindi è molto improbabile che si possa entrare in comunicazione con eventuali esseri extraterrestri. Possiamo studiare la chimica di questi pianeti e dire: beh sì, è molto simile a quella terrestre, e se c'è una chimica della vita ci sono anche dei segnali di questa chimica, perché per esempio tutti gli organismi viventi sulla Terra hanno a che vedere con le emissioni di anidride carbonica, e quindi si può studiare questo aspetto, hanno a che vedere con le emissioni di metano e si può studiare anche questo aspetto. Insomma, ci sono degli strumenti per capire. Da quando due astronomi svizzeri, devo ricordare Michel Mayor e Didier Queloz,
dell'Università di Ginevra, vero?
Infatti hanno osservato il primo pianeta, allora era il 1995, si riteneva che fosse praticamente un caso unico il sistema solare, pochi credevano che fosse davvero diffuso, anche se in realtà la logica doveva farcelo pensare. Oggi sappiamo che tutte le stelle hanno dei sistemi planetari, praticamente tutte le stelle. Devo ricordare che una grande scrematura viene per il fatto che molte stelle sono molto più massicce del Sole e hanno una vita molto più breve, di poche decine o poche centinaia di milioni di anni, mentre per lo sviluppo della vita, come ricordava il professor Tonelli, occorrono 2, 3, 4 miliardi di anni.
Sì.
E questo avviene intorno a stelle di massa relativamente piccola che hanno una vita molto lunga. Quelle come il Sole, quindi, che peraltro sono una grande parte dei 200 miliardi di stelle della nostra galassia e di tutte le altre galassie che conosciamo, e anche le nane rosse, che però sono stelle a lunghissima vita, ma noi dobbiamo sorprendere nel momento in cui hanno già una certa età. Sono quasi alla mezza età, e alcune di queste nane rosse hanno pianeti, li sono stati osservati anche non molto lontano da noi, e c'è una stella Proxima Centauri che ha un pianeta roccioso ed è la più vicina di tutte, ed è soltanto a 4,2 anni luce da noi, però è probabilmente una stella che non ha quel tipo di protezione, quello scudo contro le radiazioni dannose che vi ricordava il professor Tonelli, quindi è probabilmente anzi una stella esposta a improvvisi guizzi di radiazioni pericolose. Non è un buon posto per cercare la vita.
Non è un buon posto per cercare la vita, magari altri pianeti offriranno posti migliori. Io direi di chiudere con queste considerazioni.